modem. Cresce la pressione politica sul governo grigionese dopo l'operazione antimafia che ha portato all'arresto di 4 persone che vivevano a Roveredo grazie a un permesso rilasciato dal cantone.
A nostro modo di vedere manca soprattutto la presa di coscienza che a determinate persone con un casellario giudiziale di quel tipo possa così facilmente ottenere un permesso B sul suolo svizzero quando già un altro cantone glielo ha rifiutato e quando già un altro cantone era sul punto di espellerlo dalla Confederazione.
Perché hanno scelto la Svizzera? Perché è più facile riciclare, è il luogo dal punto di vista funzionale dove avveniva il riciclaggio attraverso queste aziende cosiddette bucalettere, cioè aziende fittizie. Quindi non è il luogo dove l'Andrangheta ha cercato di ottenere un controllo del territorio e non è neanche il luogo, se ho capito bene, dove arrivava la cocaina, era più che altro il luogo dove c'erano le aziende fittizie che permettevano di nascondere i profitti del traffico.
La nostra copertina di oggi ci parla della presenza mafiosa in Svizzera, in particolare a sud delle Alpi, in relazione ad un caso emerso alla fine di febbraio, ma che continua a far discutere anche in questi giorni. Si tratta di un'operazione di polizia condotta in 3 paesi, Francia, Italia e Svizzera, che ha portato all'arresto di 7 persone, 4 di loro residenti a Roveredo Grigioni, un gruppo finito in manette con l'accusa di essere all'origine di importanti traffici di droga per conto di 2 organizzazioni mafiose, l'Andrangheta calabrese e la Camorra napoletana. Le 4 persone residenti a Roveredo erano in possesso di un regolare permesso di soggiorno, il permesso B, rilasciato dalle autorità grigionesi, autorità finite al centro delle critiche perché una di queste persone aveva in precedenza richiesto il soggiorno in Ticino, ma questa domanda era stata respinta. A differenza degli altri cantoni svizzeri, il Ticino richiede un estratto del casellario giudiziale a tutti coloro che fanno domanda di un permesso B. Il rifiuto del Ticino non aveva però impedito a questa persona di andare a bussare alle porte delle autorità grigionesi, riuscendo così a trasferirsi appunto a Roveredo. Anche di questo cortocircuito amministrativo parleremo oggi in una puntata di Modem con Sabina Zanini in regia, Roberto Porta al microfono e Fabio Bosia a garantire la messa in onda. Con noi 3 ospiti che vi introduco man mano. Inizio da Francesco Lepori, buongiorno.
Buongiorno.
Collega giornalista RSI, specializzato nella cronaca giudiziaria e responsabile operativo dell'Osservatorio Ticinese sulla criminalità organizzata. Una prima domanda, Francesco, un'operazione antimafia e antidroga su scala internazionale. Di cosa sono accusati queste sette persone finite in manette? Cosa facevano i 4, tra cui anche una donna, che vivevano a Roveredo?
I 7 sono accusati in sostanza di appartenere a un gruppo criminale che, sotto la regia di clan dell'Andrangheta e della Camorra, gestiva un traffico internazionale di droga a cavallo tra il Sud America e l'Europa, Francia, Italia e Svizzera in particolare. La cocaina arrivava via mare per poi essere trasportata utilizzando delle auto di lusso dotate di nascondigli. I proventi venivano ripuliti attraverso, ad esempio, investimenti nel settore immobiliare. Sarebbe successo anche in Ticino, a Canobio, dove, lo ricordo, gli inquirenti hanno sequestrato una villetta che era stata acquistata nel 2023 per circa 1.700.000 franchi. Secondo le informazioni di cui disponiamo, le 4 persone arrestate si sarebbero dedicate soprattutto proprio al riciclaggio del denaro sporco.
Attraverso, e questa vicenda riporta l'attenzione, le cosiddette società bucalettere, già emerse in passato anche nel Moesano, società che permettono a questi clan malavitosi di essere operativi anche in altri ambiti, appunto non soltanto nel traffico di droga.
Esattamente, le società bucalettere servono anche a ottenere permessi di soggiorno, e torniamo a Roveredo, a percepire indebitamente prestazioni sociali come la disoccupazione, a ottenere prestiti, le famose truffe Covid, tanto per citare un esempio, piuttosto che contratti di leasing, impegni che poi, dichiarando il fallimento della presunta attività, non vengono onorati. Lo si è visto in più inchieste, come l'operazione Cavalli di Razza, che nel 2021 ha colpito la cellula di Fino Mornasco e le sue ramificazioni elvetiche, politiche, in particolare nei cantoni di Zurigo e di San Gallo. Oltre San Gottardo, l'andrangheta utilizzava appunto delle società di comodo per assumere fittiziamente persone che, una volta arrivate nel nostro paese, forti di quella copertura, si dedicavano al traffico di armi e di droga.
Questo caso sta facendo parecchio discutere, in particolare l'abbiamo accennato per la questione dei permessi. Le autorità grigionesi sono state poco attente da questo punto di vista, rilasciando dei permessi di soggiorno ai quattro arrestati che vivevano a Roveredo. È andato qualcosa storto?
Direi proprio di sì. È vero che i grigioni non possono chiedere sistematicamente l'estratto del casellario giudiziale ai cittadini dell'Unione Europea, ma è altrettanto vero, come avete ricordato, che il Ticino, dove l'obbligo di presentarlo vige ormai dal 2015, aveva rifiutato il permesso di soggiorno a una delle quattro persone arrestate, segnalando poi il caso nella banca dati nazionale sulla migrazione. Non solo, a quanto mi risulta, tra autorità di perseguimento penale ci sarebbe stato inoltre uno scambio di comunicazioni informali. Non si poteva, insomma, non andare più a fondo.
Grazie a Francesco Lepori per questo quadro introduttivo della vicenda che vogliamo affrontare oggi. Saluto ora Samuele Censi, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è sindaco di Grono e presidente della deputazione del Grigione Italiano in Gran Consiglio a Coira. Insomma, quattro permessi B, permessi di soggiorno a persone che ora sono accusate di operare per 'ndrangheta e camorra, e anche un sistema di comunicazioni tra autorità che non ha funzionato. Che conclusioni state traendo e come vi state muovendo? Perché qui, insomma, qualcosa è davvero andato storto, anche di grave.
Ma innanzitutto c'è preoccupazione nella nostra popolazione, e questa l'abbiamo voluta trasmettere subito al cantone, e innanzitutto il comune di Roveredo giustamente si è mosso in maniera tempestiva scrivendo al governo. C'è stata una prima reazione, possiamo dire, del consigliere di Stato Paier, che ha reagito nel corso della settimana, prendendo coscienza di un fenomeno che probabilmente non è percepito in maniera così invasiva, così importante a Coira o nelle altre valli e regioni del cantone. Quindi la nostra vicinanza con il Ticino, parliamo la stessa lingua, abbiamo la stessa cultura, chiaramente fa sì che determinate influenze provenienti da sud passino proprio dalla nostra valle.
Ecco, c'è stata una reazione del comune di Roveredo, ne ha fatto cenno lei, che ha scritto una lettera al governo grigionese per verificare cos'è davvero capitato. Samuele Censi, lei anche in Gran Consiglio, porterete questo tema anche in Parlamento a Coira? Diventa una priorità oppure rischia di finire in sala d'attesa, rallentato dai classici tempi della politica?
No, è un tema caldo, dobbiamo affrontarlo, se ne sta già parlando, quindi sono sicuro che il governo lo stia già affrontando. Come diceva lei, innanzitutto ci vuole una maggior collaborazione, una maggior comunicazione tra i due cantoni. È vero, ci sono normative diverse, il Ticino dal 2015 è diventato più severo su questo tema, e quindi probabilmente subiamo, come regione vicina al Ticino, questa situazione. Quindi il nostro cantone deve rendersene conto e andranno sicuramente fatti dei correttivi. Innanzitutto parlavo di comunicazione tra i due cantoni, ma chiaramente anche tra cantone e comuni coinvolti. Mi ricordo nel 2017, nell'ambito del tema delle bucalettere, ci fu una presa di coscienza importante, ci fu una tavola rotonda a San Bernardino e sono migliorati determinati flussi. Chiaramente non è risolta completamente questa situazione, ma sono migliorati determinati flussi.
Saluto ora anche Norman Gobbi, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutte e tutti.
Presidente del governo ticinese e responsabile del Dipartimento delle Istituzioni. Una prima domanda introduttiva è un po' ad ampio raggio. Nel 2021 il Consiglio federale aveva ammesso che il fenomeno mafioso in Svizzera era sottovalutato. Ecco, lo rimane secondo lei?
Secondo me sì, nonostante tutti gli sforzi e anche le strategie di contrasto promosse in particolar modo da FEDPOL, quindi dall'Ufficio Federale di Polizia. Questo l'abbiamo visto, l'avete citato voi, l'ha citato prima Francesco Lepori. Beh, se pensiamo a quello che è successo nel 2021, quello che è successo poi già prima ancora a Turgovia con la diretta quasi televisiva della dell'Andrina attiva, rispettivamente se guardiamo anche una cartina svizzera con tutti gli arresti fatti o fermi fatti in relazione a inchieste in Svizzera o fuori dalla Svizzera che poi impattavano sulla Svizzera di persone legate a organizzazioni criminali di qualsiasi genere, e quindi di mafie in particolar modo quelle italiane, beh, la Svizzera è coperta totalmente. Però se io mi confronto con i miei colleghi non è il tema numero uno. Oggi ne parliamo qui sulle onde di Rete 1, ma se penso ai colleghi oltre Gottardo è un tema poco presente nei media, se non perché è successo qualcosa puntualmente, ma regolarmente non ci si confronta su questo tema e soprattutto non si riflette come meglio rendere consapevole la popolazione / le istituzioni cantonali e comunali di questa presenza che è ormai innegabile.
Ecco, ma come mai secondo lei questo tema, che diciamo è preoccupante un po' per tutti, rimane sottovalutato anche dalle autorità?
Lei porta del Mendrisiotto. Nel Mendrisiotto si dice se il tocca mia il tacca mia, quindi è un fenomeno che loro non lo percepiscono sulla pelle, quindi non lo sentono proprio. Quindi noi evidentemente anche per questioni di vicinanza linguistica vediamo i media italiani, quindi sappiamo cos'è la realtà delle organizzazioni criminali e sappiamo quanto pericolose e dannose sono, proprio perché non si tratta di una pizzeria che fa del riciclaggio, è anche economia che danneggia le nostre istituzioni. E il meccanismo che ha spiegato prima Francesco Lippari è proprio quello che noi abbiamo anche evidenziato nella nostra strategia cantonale, quindi follow the money, quindi evitare di avere sul nostro territorio delle false aziende, quindi delle Scheinfirmen, come vengono chiamate in tedesco,
aziende bucalettere,
aziende bucalettere sostanzialmente, che poi permettono di fare un determinato tipo di attività, non da ultimo quella di ottenere dei permessi di lavoro come frontaliere o come dimoranti, quindi con un permesso B. Quindi si tratta davvero di lottare dall'inizio proprio per non lasciare spazi, perché è innegabile, il sistema svizzero è molto liberale, essendo molto liberale è anche molto permissivo, però questo evidentemente deve essere fatto per chi vuol portare un beneficio alla crescita socio-economica del nostro paese e non sicuramente ai criminali, così come ho detto più volte, se abbiamo un accordo sulla libera circolazione delle persone, beh, questo non deve valere però per i criminali.
Ecco, veniamo proprio a questo punto e torniamo al caso delle quattro persone arrestate che avevano il permesso B rilasciato dal Canton Grigioni. Abbiamo detto che il Canton Ticino ha una prassi più restrittiva rispetto al resto della Svizzera perché chiede questo casellario giudiziale per chi fa domanda di un permesso B. Ecco, c'è però un inghippo, diciamo che dal 2015 questa questione non è risolta perché impatta e va contro l'accordo sulla libera circolazione delle persone. Ecco, il Ticino si muove in una zona grigia, secondo lei, pur con questo risultato, in questo caso virtuoso?
Diciamo che il problema è che l'accordo sulla libera circolazione non dà strumenti alle autorità di immigrazione cantonale per poter verificare chi arriva sul proprio territorio. Questo è il problema principale e credo che non sia nello spirito stesso della libera circolazione. Come detto, questo deve valere per le persone che vogliono venire da noi ad abitare o lavorare, ma non deve valere per coloro che vogliono venire da noi a fare attività criminale. Questo è un principio che dovrebbe valere e non dovrebbe nemmeno essere messo in discussione. Tant'è che la nostra prassi cantonale attiva dal 2015, quella di richiedere un certificato, un estratto del casellario giudiziale, è valida per tutti gli stranieri. All'inizio era stata vista come una misura anti-italiana, ma noi lo crediamo a tutti, anche quelli degli stati terzi, quindi coloro che arrivano fuori dallo spazio dell'Unione Europea. E questo ci ha permesso cosa? Beh, comunque da un lato anche di alleggerire l'attività amministrativa, perché evidentemente se io non chiedo determinate informazioni devo poi verificarle io o recuperarle io in altro modo, rispettivamente quello che avevamo prima del 2015 era un'autocertificazione che nel caso specifico, quella legata al caso di Roveredo, la persona aveva autocertificato di non aver nulla. Poi facendo le verifiche, chiedendo ulteriori documenti, ed è stato anche chiesto poi il casellario giudiziale, sono emersi quello che erano le informazioni che avevamo, così come sarebbero emerse per esempio anche in relazione alla coppia dei coniugi Moretti di Cremontana. Dall'altra parte però dobbiamo renderci conto che dal 2015 questa prassi è stata anche purtroppo adeguata, o meglio ammorbidita su alcuni fronti, a seguito anche della giurisprudenza che è stata emanata in particolar modo dal Tribunale federale, che ritiene che taluni reati commessi all'estero, se sono lontani nel tempo, non devono essere o non possono essere considerati nel diniego della domanda, e riferendomi ancora al caso dei coniugi Moretti, in quella fattispecie avremmo dovuto dar loro un permesso. Quindi davvero è qualcosa che purtroppo anche la nostra giurisprudenza interna svizzera non considera come un elemento a tutela del territorio.
Ecco, Norma Govi, ancora una domanda introduttiva, diciamo così, per lei, perché prima Francesco Lepri ci ha detto che poi, diciamo, questo vostro rifiuto nel concedere il permesso B è stato comunicato ad altre autorità, però non è arrivato fino alle autorità grigionesi. Ecco, cosa succede? Dove si inceppa il meccanismo?
Diciamo che le relazioni non sono solo sulla base delle piattaforme digitali, ma vengono anche in maniera informale tra i vari uffici, quindi questo avviene regolarmente proprio a tutela dell'uno e dell'altro. Ricordo che non è il primo caso in cui l'autorità grigionese ha rilasciato un permesso e poi ci sono stati dei riflessi anche negativi sul nostro territorio, rispettivamente in altri cantoni che poi hanno ottenuto in quel cantone un permesso di dimora o di lavoro e poi sono venuti in Ticino. Questo credo che sia l'altro problema, no? Il fatto che se il sistema non è, diciamo così, omogeneo nell'ambito dei controlli, evidentemente poi uno può richiedere il permesso di lavoro di dimora nel canton XY e poi, una volta ottenuto, si risposta in Ticino laddove non l'avrebbe ottenuto grazie anche alla mobilità interna. Questo è l'altro problema. Quindi fin tanto che non c'è una presa di coscienza anche da parte delle autorità, prima di tutto federali, ma poi anche cantonali di immigrazione, che bisogna davvero tutelare il nostro territorio verificando chi arriva da noi, evidentemente possiamo mettere in piedi tutti i sistemi informatici, ma l'obiettivo non lo raggiungeremo.
Ecco, prima di tornare da Samuele Censi, Francesco Lepori, manca una presa di coscienza del fenomeno.
Assolutamente, Norman Gobbi ha ragione, manca la volontà di agire, che è il requisito essenziale, come sempre lo si è visto molto bene in questo caso. E paradossalmente manca là dove, come sempre ricordava Gobbi, il fenomeno è più presente. Basterebbe guardare la mappa della Svizzera che la Polizia Federale ha pubblicato nel 2021. Ricordiamo sì che le zone a più alta densità mafiosa sono quelle dei cantoni, in sostanza, di Basilea, San Gallo, Zurigo, Lucerna, Turgovia e Argovia. Quanto al Ticino, se mi permettete, secondo me sarebbe comunque riduttivo limitare il discorso alla questione del casellario giudiziale, perché il nostro cantone ha fatto e sta facendo di più. Nel settembre del 2024 il Consiglio di Stato ha licenziato un messaggio con cui intende potenziare la lotta alla criminalità economica. Un messaggio che contiene degli elementi molto interessanti: il potenziamento degli effettivi all'ufficio fallimento, il potenziamento degli effettivi all'ufficio del registro di commercio, quelle iniziative che servono proprio ad agevolare lo scambio di informazioni tra enti che devono sottostare al segreto d'ufficio. Per cui da noi, in generale, a differenza di quanto accade nel resto della Svizzera, c'è senz'altro, dati alla mano, una sensibilità maggiore, ci sono senz'altro, dati alla mano, dei risultati migliori.
Samuele Censi, torno da lei. Proprio martedì scorso, quindi 3 giorni fa, il Consiglio di Stato del Canton Grigioni ha convocato una conferenza stampa per rispondere anche alle critiche emerse in questi giorni, in particolare per quanto riguarda proprio la questione del rilascio del permesso B a una di queste persone arrestate. Ha ricordato che la lotta alla mafia è soprattutto una questione di polizia, di inchieste, di magistrature, e ha fatto capire che gli arresti di cui stiamo parlando sono stati possibili anche grazie al lavoro degli inquirenti proprio del Canton Grigioni. Ecco, la mafia si combatte soprattutto con la polizia e meno con pratiche amministrative come i permessi di soggiorno.
Ma io credo che ci voglia un'azione di controllo a 360 gradi, deve coinvolgere diversi rami sia dell'amministrazione cantonale, dell'ufficio dei registri di commercio, l'ufficio migrazione, chiaramente la polizia, come ha detto. Quindi bisogna sedersi a un tavolo, discuterne a quattro occhi. Mi sembra, da parlamentare, che ogni tanto si lavori a compartimenti stagni, i vari uffici non parlano, e questo è un problema, l'abbiamo già visto in passato in altri temi, e noi auspichiamo quindi una presa di coscienza, come è stato detto anche in precedenza, da parte delle nostre autorità cantonali, e chiaramente anche una collaborazione da intensificare probabilmente anche con il Ticino. So che Norman Gobbi si trova col governo ticinese, col nostro governo in maniera regolare, ci sono degli incontri dove sul tavolo ci sono temi anche intercantonali, e questo sicuramente è un tema che va affrontato anche subito, vista la normativa differente tra i due cantoni.
Lei è Samuele Cenci, è sindaco di Grono, quindi a due passi da Roveredo. Una domanda molto legata alla vita quotidiana. Queste quattro persone vivevano totalmente nell'ombra, oppure era una presenza che in qualche modo aveva una sua visibilità? C'erano dei contatti, c'erano delle conoscenze che si erano sviluppate?
Nello specifico ammetto non conosco i dettagli, bisogna anche essere prudenti in questo momento, non ho informazioni particolari. È chiaro, spesso queste persone lavorano nell'ombra, quindi non sono visibili sul territorio. Viviamo in una realtà piccola, ci si conosce, quindi la gente generalmente si conosce, ed è per questo che c'è una certa preoccupazione. Per quanto è successo, siamo una valle comunque sana dal lato economico, penso abbiamo un sistema economico virtuoso, e non vorremmo che queste situazioni vanno ad infangare anche la buona economia, gli artigiani, le aziende che lavorano in maniera regolare sul nostro territorio.
Ecco, Samuele Cenci, comunque non è la prima volta che si parla del Moesano in relazione alle cosiddette società bucalettere. Passano gli anni, ma il problema resta?
Beh, innanzitutto bisogna dire che di per sé una società bucalettera non è illegale, quindi la legge non la vieta. Non possiamo nemmeno fare processi alle intenzioni. Io ribadisco, abbiamo situazioni economiche sane che vanno salvaguardate all'interno del nostro territorio. È chiaro, sono critico anch'io su questo tema, sono già intervenuto nel 2017-2018, ero tra l'altro presidente della regione Moesa in quel momento, e grazie alla collaborazione tra i due cantoni, ma grazie soprattutto al coinvolgimento anche operativo da parte dei comuni con il cantone di Grigioni, non dico che sia risolta la problematica, sicuramente va ancora affrontata, va ancora approfondita, però c'è stato comunque una presa di coscienza importante, e l'inserimento di un ulteriore documento chiamato verifica dei recapiti delle aziende fa sì che i comuni possano dare delle raccomandazioni al cantone. È chiaro che a decidere è sempre il cantone, quindi noi spieghiamo un maggiore ascolto anche da parte del cantone su determinate informazioni che vengono dati dagli enti comunali, che ripeto, conoscono la situazione, quindi vanno prese sul serio queste osservazioni.
Francesco Lepori, tu segui regolarmente tutte queste vicende, qui stiamo parlando di Camorra, di 'Ndrangheta, sono due organizzazioni criminali che poi una volta conclusi i traffici di droga, ad esempio, utilizzano i loro proventi sul tessuto economico in cui si muovono. In questo caso stiamo parlando di Grigioni, ma vale anche per il Ticino, in particolare nell'edilizia e nella ristorazione. Ecco, come si inseriscono nel tessuto economico e che tracce lasciano?
Intanto, se mi permette, vorrei rispondere a Cenci. Non dobbiamo fare processi alle intenzioni, ci mancherebbe, ma quando sotto una bucalettere vedi il nome di sette persone, tre società, magari qualche sospetto ti può venire, e lì forse anche i comuni hanno qualche margine di miglioramento. Venendo alla domanda, noi dobbiamo pensare che le organizzazioni criminali partono sempre forti di almeno due vantaggi notevoli sul fronte del riciclaggio. Primo, l'enorme massa di capitali che hanno a disposizione, e secondo, il fatto di non dover necessariamente conseguire degli utili, proprio perché lo scopo è in primis quello di ripulire i capitali sporchi. Sul fronte bancario, ad esempio, le norme antiriciclaggio, a partire dall'introduzione del reato specifico nell'agosto del 1990, si sono progressivamente ampliate e inasprite, tant'è che è più difficile usare quei canali per riciclare il denaro sporco. Però esistono mille altri sistemi, dai più rudimentali, come il tradizionale cambio di valuta, fino agli investimenti in vari settori dell'economia, dall'edilizia alla ristorazione. E lì è più difficile intervenire. Si parla sempre dei ristoranti vuoti, che sicuramente veramente riciclano. Certo, però bisogna anche dimostrarlo, e per dimostrarlo servono veramente dei mezzi che noi attualmente non abbiamo. Tanto più che il riciclaggio si è stratificato nel corso degli anni. Attività avviate tempo addietro con proventi illeciti hanno a loro volta generato attività assolutamente lecite, cosa che rende quasi impossibile il già difficile compito di risalire la filiera.
Ecco, ricordo che uno dei casi più eclatanti emersi in questi anni è stato quello legato al cantiere Alp Transit del Monte Ceneri, con la presenza di società legate a cosche dell'Andrangheta. Norman Gobbi, prima di Natale, nel dicembre 2025, è stata presentata a livello federale la nuova strategia contro la criminalità organizzata. C'è un cambio di marcia, abbiamo parlato all'inizio di un problema sottovalutato, c'è comunque un cambio di marcia che comincia ad emergere.
Questo è il primo segnale positivo e soprattutto anche comunicato verso l'esterno, però se guardo un po' monitero il mondo mediatico svizzero, se ne è parlato puntualmente ma poi di grandi approfondimenti, proprio per aumentare la consapevolezza non solo delle istituzioni ma anche di tutta la popolazione, delle associazioni economiche. Mi rendo conto che il lavoro non è solo avere una strategia di contrasto a livello federale, alla quale anche il Canton Ticino ha contribuito in maniera determinante, visto che nella task force abbiamo diversi nostri rappresentanti di vario ordine, sia di polizia giudiziaria, piuttosto che dei servizi amministrativi, come può essere la sezione dei registri. Si tratta però di aumentare anche la comunicazione verso l'esterno, il fatto di rendere tutti più consapevoli di questa presenza che è dannosa, oltre che per l'immagine del paese, è anche dannosa per l'economia, per le assicurazioni sociali, per le assicurazioni di disoccupazione, come diceva bene prima Francesco Lepri, piuttosto che anche dell'economia locale, come sottolineava Samuele Cenci. Credo che sia davvero qualcosa che tutti noi dobbiamo interiorizzare, il fatto che la nostra economia, essendo molto aperta e quindi molto dinamica, è una delle più innovative e una delle più moderne a livello europeo, deve però tutelarsi con degli strumenti, e questa strategia a livello federale ora dovrà essere implementata non solo a livello federale ma poi anche a livello cantonale e comunale. Come si diceva, anche il controllo di dettaglio, il presidio del territorio è essenziale per detettare situazioni potenzialmente rischiose e quindi tutelare l'intero sistema economico istituzionale svizzero.
Ecco, più consapevolezza, Norman Gobbi, poi ci sono anche delle questioni che sembrano dei dettagli che ancora non funzionano, per esempio lo scambio di informazioni tra le diverse polizie dei cantoni svizzeri. Qui sembra che ci sia un muro tra un cantone e l'altro.
Su questo fronte stiamo andando in avanti e devo dire che i pareri giuridici ogni tanto non aiutano, proprio perché abbiamo anche persone che pensano che lo facciamo per controllare i nostri cittadini. No, le polizie vogliono scambiarsi le informazioni per meglio lavorare in un sistema molto dinamico, molto aperto, molto mobile, che deve avere questo scambio di informazioni. Da un lato i cantoni stanno mettendo in pratica un accordo intercantonale, rispettivamente a livello federale si stanno creando le basi di una legge federale per lo scambio di informazioni tra i corpi di polizia. Sembra qualcosa di strano nel 2026, ma evidentemente abbiamo anche un sistema federale che è fatto da 26 stati, quindi i cantoni sono formalmente degli stati, e per potersi scambiare delle informazioni bisogna creare una base legale, cosa che talvolta diventa quasi assurdo, ma assurdo addirittura all'interno dello stesso cantone, se non c'è una volontà politica, perché anche talvolta diciamo così, nell'ambito della protezione dei dati viene negata la condivisione di informazioni a tutela delle istituzioni, del territorio, dell'economia, ma anche delle assicurazioni sociali. Quindi si tratta davvero di un passo importante che si sta compiendo. Ci saranno
ci stanno volendo anni però per fare per mettere in comunicazione le polizie.
Purtroppo sì, perché ci sono anche delle paure. Come detto prima, ci sono persone che pensano che si vuole fare questo scambio di informazioni per creare uno stato di polizia contro la nostra popolazione. L'obiettivo è tutt'altro, l'obiettivo davvero tutt'altro è quello di creare le premesse per poter contrastare questi fenomeni che, come sappiamo, sono globali. Se pensiamo alle organizzazioni criminali, sono attive a livello globale in ogni continente con qualsiasi tipo di risorse, e soprattutto sono molto più in avanti rispettivamente, talvolta molto più smart, come viene detto, non nel senso dell'intelligente, ma della scaltrezza. Oggi non è che mandano dei pregiudicati, oggi mandano persone sul nostro territorio che hanno delle fedine penali bianche o dei colletti bianchi, quindi persone non identificabili come rischio, che però creano la rete che permette loro di perseguire i loro obiettivi di riciclaggio, rispettivamente di gestione dei capitali.
Francesco Ripoli, siamo quasi in conclusione. Norman Gobbi ha parlato di colletti bianchi, insomma la mafia in giacca e cravatta.
Certo, il ruolo dei cosiddetti facilitatori è fondamentale. Penso a quei professionisti della nostra piazza che più o meno consapevolmente offrono i loro servizi a mafiosi che comunque hanno bisogno dell'appoggio di qualcuno, soprattutto quando si muovono all'estero, per ottenere i permessi in questione piuttosto che per gestire i loro affari. Tornando alla piattaforma di polizia, noi siamo veramente il paese dei vasi non comunicanti. Sembra incredibile, eppure ancora oggi le polizie cantonali non possono condividere i loro dati. Adesso finalmente si sta cercando di realizzare il progetto Polap, ma il progetto Polap nasce da una mozione che risale addirittura all'ormai lontano 2018, e questo in un mondo in cui la criminalità viaggia sempre più in fretta e senza conoscere frontiere.
Noi siamo in conclusione, ringrazio i nostri ospiti Francesco Lepori, Samuele Censi e Norman Gobbi per l'apporto a questa puntata di More, ma abbiamo capito che il cantiere è aperto pur se in movimento. Modem torna lunedì, un buon fine settimana da Roberto Porta.